Oh, finalmente non ha usato entrare subito in sé, è impossibile. Così
avevo paura che mi aggredissero
così.
Le sue extension, per cui ho detto stai zitta lì, buonina, buonina.
Ma ti avrebbero aggredito sicuramente, invece non ci aggredirà sicuramente, almeno spero che sia così. Paolo Lunghi, ciao Paolo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, no, non vi aggredisco.
Ecco, anche se ci hai visto in webcam, ci hanno raccontato, giornalista, editore, scrittore, esperto di grafica pubblicitaria, comunicazione e marketing, tu sei però fondatore e editore della prima radio locale nel Medio Valdarno dal 1976.
Sì.
Come si chiamava? Radio Empoli?
Radio Empoli International.
Certo.
Di International non aveva assolutamente niente.
Allora, si chiamavano tutte così.
Prima esempio da Milano.
Infatti, quindi... ma anche Milano non aveva niente di International.
Subito dopo pochi mesi fu trasformata in Radio Play.
È un po' come noi che invece siamo Play Radio.
Sì.
Tu hai scritto un libro pubblicato, si chiama Via Etere, Radio Libera, Idea di Libertà, per Ribisco Solivieri, per cui insomma ci puoi raccontare di radio, perché anche tu sei nato in casa, la casa della nonna.
Abbiamo fatto le prime esperienze di radio proprio all'interno di casa di mia nonna, perché
nella credenza
era abbastanza banale, c'era una stanza libera e quindi utilizzavamo questa stanza proprio per fare i nostri esperimenti radiofonici.
Ma come vi eravate
anni 70.
Ma come vi eravate costruiti lo studio? Perché io ho letto un passo esilarante che riguardava il pulsante della luce rossa, che non serviva a nulla in realtà.
Il Lone Air fantastico, tipo BBC, non serviva assolutamente a niente, però era straordinario.
Ci voleva assolutamente.
Ci dava proprio il senso della vera radio.
Un certo tono.
Ogni luogo importante ha il suo pulsante rosso, ovviamente. Senti, poi per l'insonorizzazione tutti abbiamo usato in quegli anni porta uova, che erano questo materiale tipo polistirolo, strano, un cartone, un misto fra cartone e polistirolo, però mi dicevi che voi quando andavate a chiedere ai pollivendoli i cartoni delle uova avevate un po' vergogna, perché pensate di essere presi in giro, perché non avevate coraggio di dire ci servono per fare una radio.
Certo, anche perché altri sensi non ne avrebbe avuto, che i cartocci delle uova per fare non si sa cosa, poi non è che ce ne servivano due o tre, ci riempivamo le auto di cartocci di uova, quindi eravamo in giro per i vari venditori di uova per reperire questo materiale, che era poi non assolutamente costoso e era abbastanza adatto ad insonorizzare poi lo studio.
Ecco, tra l'altro, scusa Paolo, siccome invece la prima radio qua che ho fatto io era con i preti, quando si andava a chiedere il contenitore delle uova pensavano che fossero per i poveri e quindi ce li davano piene.
Da queste parti non c'erano preti che avevano le galline, tra l'altro.
Guarda,
facevamo in altro modo.
Questa cosa ti peserà. No, scusami Paolo, che se voglio dire che a Gallarini questa cosa gli peserà sulla coscienza, perché ha ingannato tanti poveri benefattori semplicemente per rivestirsi lo studiolo. Ma che tristezza. Senti, ma quanto ti veniva a costare in pratica la creazione di una radio libera a casa di tua nonna, quindi l'affitto del posto non c'era?
No, il costo era irrisorio, anche perché noi avevamo la fortuna di avere molto vicino il mercatino americano, che è a Livorno, dove esiste il Camp Derby, e quindi trovavamo del materiale post bellico, se vogliamo, per poi costruire i nostri apparati di trasmissione, antenne riadattate, dei vecchi trasmettitori valvolari che poi noi con un po' di maestria riadattavamo per trasmettere in FM, quindi il costo era veramente ridicolo, insomma potrà essere costata una radio nell'ordine del vecchio milione, non di più.
Ma bravi, ma che patatori, ma voi che ansia di comunicazione avevate, cioè che cosa volevate far sapere?
Non volevamo far sapere assolutamente
niente.
Le radio, poi è quello che dice il libro, ma è quello che penso poi sia condiviso dalla quasi totalità di coloro che hanno fatto la radio negli anni 70. Uno dei motivi era proprio quello: sabato dove andiamo? Dobbiamo conoscere un po' di ragazze. Ecco, l'FM poteva essere individuato proprio come stratagemma.
Ma che fai tu? Io faccio radio, sai.
Dopo è cominciato a diventare invece un impegno e quindi le cose sono un po' cambiate. Senti, ma com'è cambiata invece la radio secondo te? La libertà della radio, per esempio, visto che parliamo da una radio veramente libera oggi, secondo te cos'è cambiato? Dove si è meno liberi, se lo si è?
Eh beh, senti, in quegli anni certamente la libertà era totale, ed è per questo che è bene, ed è anche per questo che ho scritto un libro. È bene che questa esperienza sia valutata con il giusto peso, perché è stata veramente un'esperienza straordinaria per chi l'ha vissuta dall'interno, ma anche per coloro che hanno avuto voce e hanno vissuto la radio dall'esterno.
Ascoltando.
E i cambiamenti certamente in questi anni ci sono stati, grazie alla tecnologia, grazie anche al fatto che l'aspetto poi commerciale era ovvio che venisse fuori.
Eh beh, certo. Senti, noi ti ringraziamo per questa tua testimonianza, per l'entusiasmo che hai ancora nel parlare di queste cose. Ricordiamo il tuo libro Via Etere, Radio Libera, Idea di Libertà, e tu ovviamente sei Paolo Lunghi, giornalista e scrittore. Grazie, veramente.
Ciao Paolo, grazie.
Grazie a voi, c'è sempre la radio, questo sarà un effetto che proverete certamente anche voi, che magari siete un po' più giovani, rimane veramente nel DNA.
Assolutamente, siamo d'accordo con te, rimane sempre una magia.
Magic.